Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Ingari, mite, ti so, fra larghi colli, pensile sull'acque, dell'isole dolci del Dio, oggi massari e tichini in cuore. Salgo vertici aerei precipizi, assorto al vento dei pini, e la brigata che lieve m'accompagna s'allontana nell'aria, onda di suoni ed amore tu mi prendi, da cui male mi trassi, e paure d'ombre e di silenzi, rifugi di dolcezze un tempo assidue, e morte d'anima. A te ignota è la terra, ove ogni giorno affondo, e segrete sillabe nutro, altra luce ti sfoglia sopra i vetri nella veste notturna, e gioia non mia riposa sul tuo grembo. Aspro è l'esilio, e la ricerca che chiudevo in te d'armonia oggi si muta in ansia precoce di morire, e ogni amore è schermo alla tristezza, tacito passo nel buio dove mi hai posto amaro pane a rompere. Tindari, serena torna, soave amico mi desta, che mi sporga nel cielo da una rupe, e io fingo timore a chi non sa che vento profondo m'ha cercato. Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Vento a Tindari è la poesia che abbiamo appena ascoltato, che vi ho letto, di Salvatore Quasimodo. Vento a Tindari campeggia come epigrafe proprio sull'ingresso, sulla strada che conduce all'interno del paese di Tindari, in provincia di Messina. Tindari è un luogo meraviglioso, stupendo. Pensate che al centro di prati verdeggianti, in un declivio, troneggia il Teatro Greco, l'antico teatro, dove io recitai nel lontano 1986, nel Mercante di Venezia, diretto da Costa, il mio insegnante, e ne conservo un ricordo stupendo. Questi prati verdeggianti, meravigliosi, e questo piccolo teatro greco, stupendo nella sua architettura tipica, a gradinate, e meraviglioso per l'acustica. Io ricordo che era costruito secondo i principi proprio dell'acustica dei teatri greci, dei teatri della Grecia classica, che consentivano all'attore posto al centro di poter amplificare la propria voce in maniera naturale. E questa amplificazione della voce dava delle emozioni, delle sensazioni particolari. Ecco, questo è il ricordo che io ho di Tindari. Vento a Tindari, integralmente stampata sul marmo, crittografata sul marmo, accoglie il visitatore e lo spirito, l'anima di Salvatore Quasimodo ci accompagna in questo soggiorno magico all'interno del paese che lui tanto amava. Come spesso capita nella vita, cari amici ascoltatori, è anche un po' il caso a decidere il cosiddetto destino. Perché in realtà Salvatore Quasimodo, in un primo tempo, avendo frequentato un istituto tecnico industriale, pensa di dedicarsi
un'attività di carattere tecnico, quindi che non, su un versante completamente opposto a quello che sarà poi la sua vita nella poesia, che gli consentirà di diventare uno dei rappresentanti dell'ermetismo più importanti, se non forse il più importante, e a livello così più ampio, proprio un poeta, che è una pietra miliare, un fondamento della cultura poetica proprio del Novecento italiano. Nel 1919 Quasimodo è a Roma dove pubblica alcune cose per diletto su riviste simboliste locali, quindi sono poesie che lui scriveva già perché sentiva comunque dentro nascere questo bisogno di esprimersi attraverso la parola, no? Quindi nel 19 è a Roma, ma è a Roma non per la poesia, per motivi letterari, ma per studiare ingegneria, pensate, ingegneria. Nel contempo frequenta anche alcuni corsi di latino e greco, però è molto interessato lui al latino e al greco. Lavora anche come disegnatore tecnico, probabilmente anche per necessità economica, no? Fa anche il magazziniere, quindi si impegna, è un lavoratore, deve lavorare. Perché si deve mantenere comunque a Roma. Nel 1926 si trova sempre per motivi di lavoro, ma di lavoro tecnico, di impegno, di lavoro un po' in generico così, no? Si trova a Reggio Calabria. Nel contempo le aspirazioni letterarie si fanno più prorompenti, più vive, no? Più urgenti, direi. Al tempo stesso la costrizione del lavoro, però purtroppo, gli rende la vita difficile perché lo costringe a dedicare la maggior parte del suo tempo ad attività che tutto sommato lui svolge per poter campare, insomma, l'abbiamo già detto. Una volta, che si trova però a Reggio Calabria, conosce un certo Salvatore Pugliatti, che lo spinge, che lo stimola, che gli dà fiducia. È molto importante, quando si è giovani trovare, qualcuno che crede in noi e che ci spinge verso quella che sarà poi la nostra vera identità e la nostra vera strada nella vita. In quel periodo, proprio sotto lo stimolo e la spinta di questo Salvatore Pugliatti nasce il primo nucleo delle poesie di Acqua e Terre. In questa poesia che ora vi voglio leggere, il poeta si trova a Roma, in piazza Navona, e di fronte all'incanto di questa piazza romana, una delle più belle piazze romane, lui pensa alla sua terra, pensa alla Sicilia e si racconta a se stesso, come fosse una favola, l'emozione, le sensazioni di questo, diciamo, incontro. Diciamo connubio tra la Roma delle meravigliose opere scultoree di Piazza Navona e la sua terra siciliana. I ritorni, Piazza Navona, a notte sui sedili stavo supino in cerca della quiete e gli occhi con rette e volute di spirali univano le stelle, le stesse che seguivo da bambino, disteso sui ciottoli del platani, sillabando al buio le preghiere. Sotto il capo incrociavo le mie mani e ricordavo i ritorni, odore di frutta che secca sui graticci, di viola ciocca
di zenzero, di spigo, quando pensavo di leggerti, ma piano, io e te, mamma, in un angolo, in penombra, la parabola del prodigo, che mi seguiva sempre nei silenzi come un ritmo che s'apre ad ogni passo senza volerlo. Ma ai morti non è dato di tornare, e non c'è tempo nemmeno per la madre quando chiama la strada. E ripartivo, chiuso nella notte, come uno che tema all'alba di restare. E la strada mi dava le canzoni che sanno di grano che gonfia nelle spighe, del fiore che imbianca gli uliveti tra l'azzurro del lino e le giunchiglie, risonanze nei vortici di polvere, cantilene d'uomini e cigolio di traini con le lanterne che oscillano sparute ed hanno appena il chiaro d'una lucciola.
Nel 1929 lo scrittore Elio Vittorini, che sarà il cognato, è diventato il cognato di Quasimodo, lo invita a Firenze. Questa è l'occasione, naturalmente, per Quasimodo di farsi finalmente conoscere, e si farà conoscere sulla rivista Solaria, una rivista letteraria importante. Il poeta siciliano pubblica in quel periodo Acque e Terre, e la critica si accorge di lui e lo glorifica praticamente, perché glorifica finalmente la nascita di un grande poeta. I critici si accorgono del talento enorme di Salvatore Quasimodo. Nel 1931 Quasimodo, che non ha lasciato i suoi impegni lavorativi precedenti nell'ambito del genio civile, dove lui prestava servizio come tecnico, va ad Imperia, appunto per impegni di lavoro, poi a Genova. A Genova conosce Camillo Sbarbaro, altra grande personalità nell'ambito della letteratura. Quasimodo finalmente si dedica alla stesura di una seconda raccolta molto importante, che sarà apprezzatissima naturalmente, dal titolo Oboe sommerso, che viene pubblicata a Firenze nel 1932. E con questo Oboe sommerso, con questa raccolta poetica, con questa silloge, il poeta dichiara di aver dato inizio all'ermetismo, alla corrente dell'ermetismo in senso proprio. Nel 1934 Quasimodo si trasferisce a Milano e qui lavora nel settore editoriale come segretario di Cesare Zavattini, il famoso Zavattini, sceneggiatore cinematografico che tutti noi ricordiamo, o che quantomeno gli ascoltatori, diciamo non proprio giovanissimi, ricordano per avere firmato alcuni tra i capolavori del cinema neorealista italiano. Insomma, scrive Erato e Apollion, che viene pubblicata a Milano, questa raccolta, nel 1937, con la prefazione di Sergio Solmi, e si conclude, diciamo, questo lo dice la critica naturalmente, sono appunti che io estrapolo un po' qua e là dalla critica che si riferisce all'opera di Quasimodo. Qui si dice che si conclude la fase ermetica della poesia di Quasimodo. È una celebrazione di Apollo, il dio del sole e protettore delle muse, e anche proprio della poesia stessa, e di Ulisse, l'esule per eccellenza. Nel 1938 la prima raccolta antologica, con prefazione di Oreste Macri, uno dei critici più autorevoli della poesia di Quasimodo, esce appunto questa raccolta.
Giuri di gelsomeno rampicante,
dai, 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 dai.
Mi scialori de canto allegramente,
dai, 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 dai.
Non canto né p'amore né p'amante,
dai, 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 dai.
Per farvi dispetto eternamente. Giore, giore, giore di tutto l'anno, l'amore che mi dà stio di l'otorno.
Giore, giore, giore di tutto l'anno, l'amore che mi dà stio di l'otorno.
Giore di rose rosse allo sbocciare,
dai, 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 dai.
Amaro promo cave me ne crede,
dai,
amaro così fatto canneare,
dai, 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 dai.
Lo show di paradiso non ne vede, giore, giore, giore di tutto l'anno, l'amore che mi dà stio di l'otorno.
Giore, giore, giore di tutto l'anno, l'amore che mi dà stio di l'otorno.
Guardate a me con mare concettena,
dai, 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 dai.
Quando cammina pare in aiatena,
dai, 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 dai.
E già si sente una gran cannonata,
dai, 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 dai.
Invece abbiamo appoggiata, ciore, ciore, ciore di tutto l'anno, l'amore che mi dà stio di l'otorno.
Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, l'amore che mi dà stio di l'otorno.
La 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 la.
Giuri, giuri è un pezzo classico del folklore siciliano eseguito da Lillo Alessandro e i canterini peloritani. Ma chi era Quasimodo? L'uomo Quasimodo, vediamo di scuriosare un po', come siamo soliti fare noi nel nostro programma, nel Quasimodo uomo, perché del Quasimodo poeta abbiamo già detto e raccontato parecchie cose. Quasimodo ha vissuto durante un periodo di grande fermento culturale e politico. L'Italia era ancora alle prese con le conseguenze della Prima Guerra Mondiale e successivamente con l'ascesa del fascismo. Questi eventi hanno ovviamente profondamente influenzato la vita dell'uomo Quasimodo e anche quella del poeta Quasimodo. Ma come molti altri intellettuali dell'epoca, Quasimodo ha dovuto confrontarsi con la repressione politica e la censura, ma guarda un po', la censura. Sempre questa censura. Tuttavia, nonostante le difficoltà, Quasimodo aveva una tempra naturalmente di siciliano forte, volitivo, non era uno che si scoraggiasse tanto facilmente e quindi lui ha trovato proprio nella poesia, cioè nel suo lavoro di poeta, chiamiamolo lavoro anche, no? Oltre che una grandissima arte, un rifugio e una forma di espressione della sua interiorità. Uno dei temi centrali che attraversa l'opera di Quasimodo è l'alienazione dell'individuo nella società moderna. Ma io, guardate, leggendo le biografie, leggendo proprio questa sensazione, leggendo il pensiero di molti di questi poeti che hanno attraversato la storia, che siano più lontani nel tempo, che siano più vicini nel tempo, trovo che poi gli elementi chiave, tutto ciò che ha animato lo spirito l'arte di questi poeti sono questioni relative all'uomo che sono modernissime e che sono, si può dire, eterne, cioè proprio fanno parte dello spirito umano, perché l'alienazione dell'individuo nella società moderna, parliamo di molti anni fa, quindi già al tempo di Quasimodo, l'essere umano provava questo senso di alienazione di fronte a una società nella quale, aveva delle difficoltà a riconoscersi. I versi di Quasimodo rivelano una profonda inquietudine di fronte all'isolamento e all'estraneità dell'uomo contemporaneo. In molti dei suoi componimenti, Quasimodo esplora il senso di smarrimento e di solitudine che affligge l'individuo moderno. Tuttavia, al di là dell'alienazione, Quasimodo manifesta anche una forte volontà di scoprire la verità nascosta dietro le apparenze, di penetrare nelle profondità dell'esistenza umana e poi comunque la natura, l'impadronirsi della natura, il vivere a contatto con la natura, allontanandosi perché è la città che soprattutto aliena l'uomo, l'individuo contemporaneo. E quindi la vicinanza della natura, riscoprire la natura è sicuramente un balsamo che serve tantissimo, è una cura imprescindibile se si vuole ritrovare quella parte di noi stessi che la città inesorabilmente ci fa smarrire.
Bella, ma so che fuori soca fa.
Vi leggo questa poesia che Quasimodo dedicò alla figlia. Ora parleremo anche un po' della sua situazione familiare. La poesia si intitola Cavalli di Luna e di Vulcani. Isole che ho abitato verdi su mari immobili, d'alghe arse, di fossili marini, le spiagge ove corrono in amore cavalli di luna e di vulcani. Nel tempo delle frane, le foglie, le gru assalgono l'aria, in lume d'alluvione splendono cieli densi aperti agli stellati. Le colombe volano dalle spalle nude dei fanciulli. Qui finita è la terra. Con fatica e con sangue mi faccio una prigione. Per te dovrò gettarmi ai piedi dei potenti, addolcire il mio cuore di predone. Ma cacciato dagli uomini, nel fulmine di luce ancora giaccio infante, a mani aperte, a rive d'alberi e fiumi. Ivi la latomia, l'arancio greco feconda, per gli Imenei dei numi.
Brava, brava, però state a modo, per favore. La mia famiglia è nobile, nella famiglia tutti avemi scabrotti, e viva la nobiltà. Io tengo un bel ricordo che mio nonno mi ha lasciato, e questo mi consola della mia nobiltà. Tengo uno cappellotto che tu gli hai saporito, io me lo voglio mettere quando mi faccio zitto. Io non lavoro mai, io nobile mestiere, basta che mi salutano.
Baciamo la mano, cavalieri.
Lei è cretino, è puro prosunto musetto. Musicante, attacca.
La mia famiglia è nobile, tant'anni che mi avanto, con la panza vacanti, e viva la nobiltà. Io scinno di ricacciri e piccioli bandiere, però son cavaliere e lo stesso mi fan pagare. Tengo un caffè rosso che tu c'è saporito, io me lo voglio mettere quando mi faccio zitto. Io non lavoro mai, io nobile mestiere, basta che mi salutano.
Baciamo la mano, cavalieri.
Lei è tre volte cretino, pelo rosso e cretino.
Io gli hai i capiti longhi, mai ci vado dal barbiere, perché son cavaliere e lo stesso mi fa pagare. E allora mi ci metto a mocciare i capiti, un cappuccio peggio che mio nonno mi ha regalato. Tengo uno cappuccio che tu c'è saporito, io me lo voglio mettere quando mi faccio zitto. Io non lavoro mai, io nobile mestiere, basta che mi salutano.
Come mi salutano?
Salutiamo cavalieri.
Salvatore Quasimodo si sposa nel 1926 con Bice Donetti, con la quale aveva già convissuto per molti anni, nel 1929, su invito del cognato Elio Vittorini, come abbiamo già accennato, marito della sorella Rosa, si sposta a Firenze, dove tra gli altri tra le altre personalità importanti che conosce a Firenze, c'è anche Eugenio Montale, altro grande, grandissimo poeta appartenente all'ermetismo. In seguito pubblica il suo primo volume di liriche, Acque e Terre, anche questo l'abbiamo già accennato, a cui seguiranno le altre raccolte importanti. Abbiamo già fatto cenno di Oboe sommerso, Erato e Apollyon, Ed è subito sera, giorno dopo giorno, la terra impareggiabile, dare e avere. Nel 1931, lasciata Firenze, il poeta soggiornò a Imperia, dove conobbe Amelia Spezia Letti, una donna già sposata e di 2 anni più anziana di lui. Dalla loro relazione, nel 1935, nasce Orietta Quasimodo. Orietta Quasimodo, la figlia a cui lui dedicherà poi quella poesia che vi ho appena letto. Orietta, la figlia Orietta. Nello stesso anno, Quasimodo intrecciò una burrascosa relazione con Sibilla Aleramo, una scrittrice importante, femminista ante litteram. Sibilla Aleramo ha 25 anni più di Quasimodo in quel periodo. Sibilla Aleramo, che molti pronunciano Aleramo, comunque la dizione esatta dovrebbe essere Aleramo, la ricordiamo anche per essere stata per molti anni la compagna del poeta sfortunato Dino Campana, del quale prossimamente, spero, ci occuperemo. Non è un poeta scolastico e quindi lo dedicheremo a una trasmissione ad hoc, perché per me è un poeta molto importante, in quanto io ho realizzato un saggio teatrale molto importante sulle sue opere poetiche. Ritorniamo a Quasimodo. Quasimodo ha questo rapporto, questo legame con Sibilla Aleramo, molto difficoltoso, anche perché Sibilla Aleramo, passata alla storia anche per essere una donna dal carattere molto forte, molto particolare. Sibilla Aleramo era una donna estremamente libera, l'abbiamo già detto, una femminista ante litteram, che non intendeva assolutamente una relazione uomo-donna, nel senso di sentirsi magari inferiore o comandato in qualche modo sottomessa. È tutt'altro. Il carattere di Sibilla Aleramo è un carattere di donna ribelle, di donna indipendente, giustamente, modernissima. Non dimentichiamoci che comunque Salvatore Quasimodo era un siciliano, con tutto che era un intellettuale, quindi dalla mente apertissima, un antifascista, tutto quello che si vuole, però era pur sempre un siciliano e forse con il carattere indipendente e modernissimo di Sibilla Aleramo non riusciva proprio a rapportarsi. Troncato il legame con la nota scrittrice, nel 1936 Quasimodo incontrò la danzatrice Maria Cumani, di 7 anni più giovane di lui. Fu la scoperta dell'amore autentico, coronato 3 anni più tardi dalla nascita del figlio Alessandro. E scomparsa nel 1946 la Donetti dal matrimonio celebrato nel 1948. Ma si sarà capito, Quasimodo, anche Quasimodo aveva un carattere particolare, insomma, Quasimodo era incapace di fedeltà coniugale. Il poeta e la sua musa scelsero di vivere separati. L'ultima donna del premio Nobel per la letteratura, è stata la poetessa Curzia Ferrari. Nel 1968, purtroppo, Salvatore Quasimodo viene colpito da un ictus ad Amalfi e viene trasferito a Napoli, dove morirà a Napoli, proprio a Napoli, come fu anche per Giacomo Leopardi.
Sta campagnola,
sta campagnola,
sta campagnola,
chi già s'ha fatto la veste alla moda, sta campagnola morire mi fa.
Chi già s'ha fatto la veste alla moda, sta campagnola morire mi fa.
La luna è bianca e poi lunetta siete,
poi io e là.
E d'argente voi loro portate,
voi io e là.
La luna non ha fuoco e voi l'avete,
voi io e là.
E dalla luce spanne voi la date,
voi io e là.
Sta campagnola,
sta campagnola,
sta campagnola,
sta campagnola.
E già s'ha fatto la veste alla moda, sta campagnola a morire mi fa.
E già s'ha fatto la veste alla moda, sta campagnola a morire mi fa.
La luna manca invece voi crescete,
voi io e là.
E già s'ha clissa e voi non va clissate,
voi io e là.
E dunca sì la luna voi vincete,
voi io e là.
Beggia solienno luna vi chiamate,
voi io e là.
Ciorete
ciorete
ciorete ciorete
ciorete ciorete.
Salio la terra, lo cielo e lo mare, e tutti così mi diciono.
Salio la terra, lo cielo e lo mare, e tutti così mi diciono.
Orietta Quasimodo è la primogenita di Salvatore Quasimodo e nasce, come abbiamo già accennato, dalla relazione extraconiugale con Amelia Spezialetti. Il poeta era allora sposato con Bice Donetti, che accettò di dividere l'appartamento di Viale Mugello con la Spezialetti e la piccola Orietta. Il primo incontro tra Orietta e il fratello Alessandro, figlio di Salvatore e della seconda moglie di lui, Maria Cumani, è avvenuto quando lei aveva più o meno 16 anni e lui 12. Non si conoscevano, quindi. Fu organizzato dal nonno, Gaetano Quasimodo, che diede ad Alessandro appuntamento davanti ai cancelli della vecchia sede della Fiera di Milano. Quando Alessandro si presentò all'incontro, trovò il nonno in compagnia di una ragazza ricciuta e si chiese chi potesse essere. La risposta arrivò immediata. Il nonno, indicandola, gli disse: «Ti presento tua sorella Orietta». Ma pensate un po'. Alessandro apprese in quel momento di avere una sorella, non lo sapeva ancora, in quanto il padre nostro, un po' vigliacchetto, non aveva mai intavolato il discorso e sua madre Maria Cumani, che era a conoscenza dell'esistenza di Orietta, aveva ritenuto opportuno che a parlargliene fosse il padre. Ora, tutte queste sono indiscrezioni che comunque sono pubblicate, sono di pubblico dominio, quindi noi non è che nessuno degli ascoltatori per caso a conoscenza di qualche parente di Quasimodo si può in qualche modo risentire, perché noi non facciamo altro che prendere delle informazioni che sono di dominio pubblico e riferirvele. Dopo la morte, e poi comunque non c'è niente di male in queste, sono vicende umane, no? Dopo la morte di Salvatore Quasimodo, i due fratelli in varie occasioni hanno partecipato assieme a eventi organizzati per tenere viva la memoria del poeta. Premio Nobel, non ce lo dimentichiamo, per la letteratura. Quindi i due fratelli hanno una frequentazione, hanno avuto una frequentazione assolutamente basata anche su queste affinità di carattere artistico e letterario. Alessandro segnala come sua sorella Orietta avesse mitizzato la figura del padre, pensate, che invece era stato un padre assolutamente assente. Non è vero, perché anche queste sono indiscrezioni. Non credo che Quasimodo sia stato un padre assente. Magari, come avviene nella vita, gli impegni a volte costringono un padre ad essere lontano, ad assentarsi, a doversi allontanare frequentemente. Forse ad alimentare la mitizzazione di questo padre nei confronti della bambina hanno contribuito i versi della poesia che abbiamo recitato, no? Che abbiamo letto, che Quasimodo ha scritto in occasione della nascita di Orietta, Cavalli di luna e di vulcani, l'abbiamo letta. In essa infatti vi sono versi che raccontano di una coscienza di padre, ne abbiamo commentata la poesia, che possono obiettivamente indurre a credere che il poeta fosse pronto a modificare il proprio carattere dopo la nascita della figlia. Per te dovrò gettarmi ai piedi dei potenti, addirittura, dice, addolcire, l'abbiamo letta, il mio cuore di predone. Durante i suoi ultimi anni di vita, Orietta, che purtroppo non c'è più, ha sofferto di problemi psicologici che non le hanno però impedito di continuare la sua attività di insegnante. Lei era una laureata e insegnava letteratura. Ecco, questa è un po' la storia dei figli di Quasimodo, di cui Alessandro è ancora impegnato attualmente in premi letterari di sua iniziativa, di una certa importanza a livello nazionale, e mi risulta che sia impegnato anche in teatro come attore, come regista. Quasimodo fu anche un valente traduttore. Fra le sue traduzioni più importanti annoveriamo Lirici greci, Il fiore delle georgiche, Catulli Veronensis Carmina. Poi le traduzioni dall'Odissea, tradusse Pablo Neruda, le poesie di Pablo Neruda, Il fiore dell'antologia palatina, tradusse dalle Metamorfosi di Ovidio e altre traduzioni importanti, poesie, soprattutto poesie liriche, e naturalmente il teatro greco, traduzioni celebri sono l'Edipo Re, che vide poi una regia di Vittorio Gassman al Teatro Valle di Roma il 18 febbraio 1955, Shakespeare, Romeo e Giulietta, una prima rappresentazione con la regia di Renato Simoni, avvenne a Verona al Teatro Romano il 26 luglio 1948. Poi Eschilo, una traduzione di Eschilo delle Coefore, e questa prima rappresentazione avvenne per la regia di Giorgio Kaiserlian a Milano presso il Centro Culturale San Fedele il 26 gennaio 1954. Ancora Shakespeare, il Riccardo III fu rappresentato con la regia di Giorgio Strehler a Milano presso il Piccolo Teatro il 15 febbraio 1950. Ancora Shakespeare col Macbeth. La prima rappresentazione avvenne sempre con la regia di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano il 25 gennaio 1952. Una lettera di Sofocle, la prima rappresentazione fu data sempre da Giorgio Strehler a Vicenza, questa volta al Teatro Olimpico, il 7 settembre 1951. Ci fu ancora uno Shakespeare, La Tempesta, rappresentata ancora con la regia di Strehler al Giardino dei Boboli a Firenze il 5 giugno 1948, seguì un Tartufo di Molière. Un Tartufo di Molière, la regia di Gianni Santuccio, importante attore quasi dimenticato, ma che fu importantissimo per il teatro italiano. E avvenne questa rappresentazione al Teatro Carignano il 20 gennaio 1954 a Torino. Ancora un Otello di Shakespeare che fu rappresentato da Gassman, ancora da Gassman a Milano presso il Teatro Lirico nel gennaio 1957, da Euripide, una traduzione di Ecuba, e la prima rappresentazione per la regia di Giuseppe Di Martino avvenne a Siracusa, al Teatro Greco di Siracusa, il 23 maggio 1962. Ancora Euripide, l'Eracle di Euripide, la prima rappresentazione sempre per la regia di Giuseppe Di Martino, sempre a Siracusa, al Teatro Greco, il 27 maggio 1964. E poi Antonio e Cleopatra, ovviamente di Shakespeare, più volte rappresentata.
Thank you.
L'impegno politico di Salvatore Quasimodo fu importante. Lui pronunciò un discorso a Stoccolma durante la cerimonia di consegna del premio Nobel che ricevette appunto nel 1959 per la letteratura. Si tratta di un testo ancora di stringente attualità, anche appunto se risale al 1959, e vale la pena di soffermarsi su alcuni punti importanti, fondamentali, proprio per mettere in rilievo l'attualità di questo discorso. L'inizio del discorso è intimamente autobiografico. Quasimodo definisce la poesia strettamente avvinghiata, cioè un tutt'uno, un qualcosa che incolla la persona fisica del poeta alle sue stesse opere. Però, dice Quasimodo, non per questo, cioè non per il fatto che la poesia sia così intimamente connessa a chi la scrive, è meno universale, perché il discorso poetico rimane comunque un discorso di carattere universale. Ecco ciò che Quasimodo sostiene riguardo al concetto che lui vuole esplicare relativo alla poesia. Ciò che lui intende veramente per poesia e ciò che lui intende veramente per vero poeta, per poeta autentico. Infatti, secondo Quasimodo, si può fare una distinzione tra un poeta e un letterato. Molto spesso si confondono queste due definizioni. Si tende a collegare, a identificare un letterato con un poeta o un poeta con un letterato, ma secondo Quasimodo non è così, la realtà non è questa, perché il primo, cioè il poeta, è un pericolo per il potere, dice Quasimodo, un pericolo per il potere che vorrebbe sempre tutto sotto controllo e tutto censurato. Che cosa è più utile al potere politico? Sicuramente è più utile e più gestibile un intellettuale, un letterato, che non un poeta autentico, un vero poeta, perché il vero poeta esprime dal di dentro, internamente, e in forma a volte anche violenta, il proprio modo di intendere il mondo, la vita, e anche il proprio modo di intendere la politica. Dice Quasimodo, il poeta nasce solo e, a differenza del letterato, che partecipa al potere, che viene usato, strumentalizzato dal potere, lo possiamo dire, no? Il poeta rimane un animale solitario, un lupo solitario, vive in se stesso. La poesia è qualcosa di talmente puro, secondo Quasimodo, di talmente cristallino, che non si può macchiare di compromessi, cioè non può scendere assolutamente sul compromesso della politica. Ciò è ancora più vero quando il poeta muove i primi passi d'artista sotto una dittatura, pensate, che non consente, che vorrebbe non consentire quantomeno al poeta di esprimersi liberamente, cioè di esprimere liberamente le proprie pulsioni, il proprio pensiero, la propria interiorità. E non gli vorrebbe non consentire, cioè proibire, censurare il poeta, non consentire al poeta di esprimere apertamente, liberamente il suo pensiero. È molto interessante, sono molto interessanti queste considerazioni di Quasimodo riguardo alla figura del poeta, che poi se allarghiamo il concetto di poesia anche sul piano di altre arti, questo concetto si può anche allargare sul piano di altri elementi espressivi, di altre chiavi espressive, come la pittura, la musica, eccetera, perché quando un'opera d'arte è autenticamente sentita e vissuta, il fruitore, cioè il pubblico, lo avverte immediatamente. Secondo Quasimodo, una chiave per comprendere, per capire, per definire l'ermetismo è anche questa, cioè sotto a questa definizione di ermetismo si cela la libertà di espressione del poeta, se non che gli anni della Seconda Guerra Mondiale costringono tutti gli artisti, in qualunque campo, diciamo, espressivo, compreso il poeta, a una profonda ridiscussione dei principi morali che portano il poeta a mutare la propria poetica in funzione di un rapporto più diretto con i lettori, cioè di arrivare, di scendere su un piano di comprensione maggiore, no? Quasi a stabilire, a voler stabilire una connessione, un dialogo aperto col lettore. Dall'ermetismo, che comunque è quella forma poetica dove la sintesi la fa da padrona, insomma, no? È stringato l'ermetismo, no? Il poeta Quasimodo pensa che si debba in qualche maniera ci si debba in qualche maniera allargare, questo per favorire la comprensione proprio, ma non è una contraddizione di quanto abbiamo detto poc'anzi. La poesia ermetica rimane senz'altro un contributo fondamentale all'apertura delle menti nei periodi bui delle dittature, in quei periodi cristallizzati dalle dittature, ma Quasimodo capisce e comprende che forse per allargare la platea di fruitori della poesia e quindi per allargare la capacità mentale, la capacità di comprensione e quindi rendere più liberi i fruitori della poesia, più libero il lettore, di riconquistare, cercare di far riconquistare la libertà al pubblico e quindi alla gente comune, condizionata appunto dai regimi dittatoriali, bisogna trovare anche oltre all'ermetismo una chiave di impegno letterario più diretto. Meno succinto, meno stringato. Mi fermo qui, cari amici ascoltatori, perché sono andato fuori tempo. D'altra parte queste considerazioni sono talmente interessanti che non si finirebbe mai di trattarle. Continueremo a trattarle nella prossima puntata. Vi ringrazio per l'ascolto e vi mando un caro abbraccio, un caro saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba.